Questo podcast fa parte di Voice Podcast Creators Company.
Se amate rilassarvi su spiagge bianche, coccolati dal suono delle onde, ma anche scoprire usi e costumi di culture e posti lontani, non perdetevi la nuova stagione di Il Mondo Suona Così, il podcast che vi porta a conoscere mete da sogno. Cuba, Giamaica, Messico e molte altre. Cerca Il Mondo Suona Così sulla tua app di podcast preferita. Oltre le spiagge, c'è di più.
Non sei padrone del tuo computer.
Adesso ce l'ho fatta, adesso ci sono.
Ok.
Bella. Cose molto, cose molto, molto americane. Quando si parla di economia domestica, e se ne parla nei telefilm e nei film di economia domestica, intanto da qua, vista da qua appunto la scuola americana, è un po' un casino, non si capisce tanto. Però ci sono delle materie che proprio qua non esistono, tipo economia domestica, ad esempio. Che cacchio è l'economia domestica? Cos'è il beer money? Non la Birmania, il beer, hai capito.
L'economia domestica è una materia trattata un po' come in Italia educazione civica. Qui le scuole sono molto simili fino dall'inizio alle università. Tu hai delle materie singole in cui devi passare alla fine dell'anno e ne scegli un tot, tipo la scuola te ne insegna 60, tu ne devi imparare 23.
Che sembra una figata pazzesca, perché ti scegli quelle facili.
Tendenzialmente sì, infatti non sono tutte facili. Però ce ne sono alcune facili, quindi tutti scelgono economia domestica perché è una A facile, come si dice. A naso è una figata, non riesco a capire se è solo una gelosia mia di essere cresciuto in questo paese e invece no, o se effettivamente sia una figata. Economia domestica è una materia appunto trattata un po' come educazione civica, non è importante, ma tutti la fanno, qualcosa alla fine resta, e in realtà per molti versi definisce parecchio alcuni aspetti della quotidiana esistenza negli Stati Uniti. Ad esempio, ti insegnano l'economia domestica che per l'affitto si spende un terzo dello stipendio, e quando cerchi una casa in affitto si assicurano che sia almeno... che guadagni almeno tre volte quello che pagherai d'affitto, e tendenzialmente cerchi proprio una casa che costa un terzo del tuo stipendio, che per alcuni versi è cretino, cioè nel senso, se per caso trovi una casa che ti piace che costa di meno, perché no, hai uno stipendio che ti garantisce una casa di un terzo dello stipendio e quindi cerchi quella.
Ah, ok, cioè anche se è meno non va tanto bene, perché sei abituato,
sì,
che deve essere un terzo.
Sì, guadagni 3 milioni al mese, una casa da 1 milione al mese, okay. Perché te l'hanno insegnato ad economia domestica. In realtà è lo scopo con cui te lo dicono ad economia domestica, che non dovresti mai spendere per la casa più di un terzo dello stipendio, ma chiaramente è stato interiorizzato nella maniera sbagliata, sia dal mercato che dal singolo. Economia domestica è stata fino a qualche anno fa, e non sono aggiornatissimo sull'ultimo decennio, ma credo che sia differente, almeno nelle scuole più progressiste delle grandi città, se no salterebbero delle teste. Ma fino a qualche anno fa era differente per i maschietti e per le femminucce.
Ah, cioè, scusami, il maschio deve saper far di conto e la femminuccia sapere quante uova comprare per fare la frittata, tipo?
Ma le femminucce gli insegnavano a fare i centrini, giuro.
Che palle, tra l'altro.
Sì, credo che quella parte, sono piuttosto sicuro che quella parte sia saltata. Se eri un maschietto, parte del tuo bilancio sono i cosiddetti beer money, i soldi per la birra, che adesso ci sono, questo sono sicuro, per entrambi i sessi.
Ma come i soldi per la birra? Scusami, è incitazione all'alcolismo?
È una metafora, nel senso, tecnicamente è quella parte dello stipendio che l'uomo si tiene per bere la birra dopo l'ufficio. La pratica ha radici profonde nel mondo anglosassone, dove si viene pagati alla fine di ogni settimana,
esatto.
Ancora adesso, il venerdì. tradizionalmente l'uomo prende il salario il venerdì, alle 5 a fine turno va a spenderlo tutto al pub, torna a casa ubriaco e pesta la moglie.
Oppure, aspetta, perché quando andavo in vacanza studio in Inghilterra ci dicevano il venerdì cercate di non uscire perché loro prendono lo stipendio, vanno al bar, bevono e picchiano i latini.
Ah, vedi, c'è sempre una parte in cui pestano qualcuno.
Sì, quello sì, però.
Tolta la parte in cui lo spende tutto e pesta la moglie, il concetto è rimasto appunto piuttosto radicato. I beer money non sono soldi per il divertimento collettivo del nucleo familiare, ma strettamente del singolo, sono uno spazio di autonomia nella coppia, diciamo.
Okay.
E spesso sono un sacco di soldi ed in realtà finiscono sicuramente in tanta birra, ma non solo. Perché ci sono le scommesse. E le scommesse permeano in modi differenti tantissimi aspetti del quotidiano. Tutto peraltro avviene rigorosamente in contanti, che continuano ad essere un sacco presenti e non spariranno mai, anche se venendo dall'Europa abbiamo questo mito che negli Stati Uniti avviene tutto con le carte di credito.
Sì, è vero. Invece no.
No, i contanti, le carte, puoi pagare tutto con una carta di credito, ma non si paga tutto con una carta di credito, anzi, anche per motivi di cui abbiamo già parlato a cose molto americane, che non vuoi, che è meglio fare un grosso prelievo dal bancomat e finire in rosso che farne 10 e finire in rosso perché paghi un decimo della penale. E poi ci sono le mance.
E poi ci sono le mance, giusto.
E le stripper.
Ah, giusto, che anche quelli si pagano in contanti, non puoi...
Sì, gli devi infilare gli un dollaro nelle mutandine.
Senti, COVID related, ma questa cosa del contante e le stripper non è un aggravio del problema?
Sì, credo che gli strip club siano l'unica cosa che non abbia ancora riaperto nessun posto degli Stati Uniti, a parte dove sono illegali. In generale i contanti sono un problema sempre e comunque, per esempio quasi tutti, adesso credo che ci sia un brutto stereotipo dietro, forse, non lo so, ma quasi tutti gli esercizi commerciali gestiti da asiatici hanno le macchinette per sterilizzarli agli ultravioletti, i contanti.
Ah.
C'è qualcosa legato al come sono fatti i dollari materialmente, ma non credo esista al mondo moneta che puzzi di più.
Davvero? Puzzano?
Cioè, da vomitare, cioè non devi annusare dei dollari, è come dei piedi marcia, cioè non so come definirli. Ti giuro, i dollari puzzano in una maniera indescrivibile.
Aspetta,
e te ne accorgi quando apri il portafoglio, ma anche quando, per dire, fai il bucato, se annusi la tasca dove tieni il portafoglio puzza di dollari.
Guarda, io, quindi pecunia non olet non esiste in America. Ho qua nel cassetto una banconota da 5 dollari. L'ho annusata, ma sa di muffa, e sa di muffa perché in realtà questa scrivania è stata in un box per 5 anni, per cui non credo che sia...
Credo che abbiano una proprietà assorbente, tipo quelle cose che metti nell'armadio per assorbire gli odori. Credo che vada così, non lo so. Ma davvero, i dollari puzzano da fare vomitare, ed è una cosa che non è mai successa con i soldi europei ed italiani. Ma torniamo alle scommesse. In generale, come il gioco in cui i soldi sono coinvolti entra nel quotidiano degli Stati Uniti. Innanzitutto, non esiste un posto di lavoro in cui non ci sono i barattoli dei contanti. In genere c'è il barattolo delle parolacce, ma ce ne sono di tanti tipi.
Ok.
Cioè, tu dici una parolaccia, 5 dollari.
Sì, esiste anche qua, o sta arrivando anche qua, insomma.
Ah sì?
Sì.
Quella è proprio una roba derivata dalle sitcom come
totalmente,
niente,
totalmente. Sì, 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 sì.
Poi ci sono i vari tipi di bingo sul lavoro. Ognuno scrive su una cartellina 20 frasi che il capo potrebbe dire e quando il capo ne dice 10 vince tutto il pool di soldi.
Ah! Ok.
O cose così, cioè ci sono tipo su quando Marisa partorirà, Quando John cambierà le scarpe, se c'è un modo per vincere dei soldi, loro lo fanno. E poi ci sono i dadi al bar.
I dadi al bar?
Sì, nei bar locali, quelli in cui appunto vai a farti una birra prima di andare a casa, ci sono sempre le stesse persone, esattamente come a Cheers.
Sì, esatto, come nelle sitcom dove appunto che si svolgono in un bar.
Sì, nel dive bar locale è diverso, non nei bar che ci sono in centro, è quello che c'è proprio, il bar sotto casa. E si gioca a dadi, sempre e comunque. Ti devi portare un tot di contanti, sempre da un dollaro. Si gioca un dollaro alla volta, ma alla fine se ci giochi 3-4 ore ci puoi perdere parecchi soldi. E se non giochi al bar, tendenzialmente non vieni ben visto nel bar locale. Quindi...
Ah, perché sei te la tiri un po', ecco.
Sì, insomma, se vai al bar locale giochi, ad un certo punto conosci tutti e ad un certo punto giochi a dadi. E nel bar locale c'è anche il bookmaker.
Illegale, ovviamente.
Sì, sì, tutto questo è illegale, ma anche il barattolo in ufficio è illegale.
Sì, in effetti sì, certo, è sempre... dovresti pagare una grossa... dovresti chiedere il permesso al ministero.
È proprio una... Cioè, le scommesse sono diffusissime, ma sono molto illegali, poi non vengono perseguite se non appunto nei grandi giri. Ogni sport bar ha il suo bookmaker, e i bookmaker prendono scommesse su qualsiasi cosa, nel senso che sono un business in proprio, non fanno parte di una qualche organizzazione. Di solito sono anche strozzini, perché poi quando ti indebiti ti prestano i soldi e scavi un buco sempre più profondo. I bookmaker accettano qualsiasi tipo di scommessa su qualsiasi tipo di sport, e anche questa è una cosa particolarmente diffusa, è una cosa, non so come, nella fratellanza fra maschi, se non scommetti sei un po' meno maschio.
Ok, sì. È un po' come quando parlando... non ti piace il calcio, e questa cosa la so bene.
Stiamo sempre parlando di dinamiche da bar in cui l'altro sesso non ha nessun posto, cioè è il divertimento dei maschi, boys will be boys.
Certo, ok.
Cioè quando esci il venerdì sera per cercare una ragazza vai in un altro bar, non vai nel bar locale, le scommesse non sono coinvolte, è proprio tutto un altro tipo di scena. E poi c'è Las Vegas, dove le scommesse invece sono legalissime, in cui l'americano medio spende migliaia di dollari almeno un weekend all'anno, anche se fa fatica a tirare a fine mese. Fa davvero impressione vedere come della gente a volte non riesce a mangiare, ma ad un certo punto arriva al bar e dice ragazzi, settimana prossima Vegas! E tu dici, ma come cazzo? Perché ma come cazzo? Cioè, comunque... Cioè, comunque è un albergo, e comunque è un volo, e comunque sono 3 giorni, e comunque devi spendere dei soldi, e in qualche modo Vegas è sempre lì. E non se ne esce dal viaggio a Vegas. C'è da dire che con il fatto che adesso ci sono sempre più riserve indiane che hanno un casinò, spesso non si deve andare a Las Vegas. C'è da dire che ad esempio, da quasi tutte le città della costa ovest ci sono questi servizi di autobus che per $1 ti portano a Las Vegas. Per esempio, San Francisco parte il venerdì mattina alle 4, è pieno di anziani cinesi con dei secchielli di monetine.
Che triste. Però c'è, cioè, anche qua chi va al casinò, insomma, un po'... ok.
Peraltro non li portano davvero a Las Vegas, nel senso che li scaricano nel primo casinò, nel primo distributore di benzina del Nevada, e li lasciano lì per 3 giorni a giocare alle slot machine. E attenzione, non è il vizio del gioco, nel senso, chi ha il vizio del gioco ha una qualche pretesa di vincere, di farci dei soldi, ha un sistema, spende migliaia di dollari in gratta e vinci, esattamente come succede in Italia, e finisce di solito parecchio male, ed è tutto sommato una minoranza. I dadi, le scommesse, Las Vegas, il poker con gli amici sono un modo di raccontare storie, se vinci te ne vanti, i cosiddetti bragging rights, il diritto di vantarti. Nessuno va a Las Vegas pensando di finire ricco, la scommessa è una spesa per il divertimento, è entertainment puro, è buttare consapevolmente dei soldi nel cesso, ma spassandosela nel mentre.
Ok, ci può stare, molto meglio quello che
è un po' il meccanismo su cui si basano anche le grossing, quelle che si chiamano grossing games, le app che sono freemium, nel senso puoi giocare gratis, ma poi alla fine finisci per spenderci migliaia di dollari.
Ah, certo.
Cioè si basano sul fatto che tu stai spendendo dei soldi non per vincere, ma per divertirti. Che poi si tratti di un surrogato del divertimento, visto perlomeno da fuori, cioè, per carità, probabilmente si divertono davvero. Se non è la tua cosa, sembra complessivamente un po' triste, anche perché in generale Vegas, come il casinò, tutto ciò con cui ti stai divertendo è fornito dal casinò.
Qualunque cosa, cioè cibo, alcol,
donne che ti soffiano sui dadi quando tiri i dadi.
Ah, certo.
In realtà vincere soldi a Las Vegas è semplice, perché sanno che li spenderai tutti e non c'è veramente nessun aspetto di ciò che succede lì, a partire dal momento in cui sbarchi, che non è stato
freddamente calcolato.
Sì, è pagato dall'industria di Las Vegas.
Certo.
In ogni piccolo... Davvero a Las Vegas se scommetti tanti soldi non paghi poi niente, ti danno l'albergo gratis e la bistecca gratis. Però quando tiri le somme alla fine hai speso $15,000 in quattro giorni.
Cioè chi va a Las Vegas sa che ci lascerà là i soldi. Cioè il detto, ciò che succede a Las Vegas resta a Las Vegas, vale anche per i soldi che ti hai riportato.
È assolutamente letterale, non okay. Torna nessuno con dei soldi da Las Vegas. Sei quasi spinto a sentirti in colpa se te li porti a casa. Anche quando vinci, spendili tutti lì.
Cosa significa muoversi liberamente? Scoprire le infinite possibilità e superare i propri limiti. Lasciati ispirare da Muoversi liberamente. Tante storie raccontate da Kuwait, ora disponibili sulle piattaforme podcast.